Radio Fab presenta. Buone lingue, condotto in studio da Valeria Carnevali, Valeria Tizzoni e Michela Sala.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Fab. Buonasera a tutti e a tutte. E, siamo qua, le belle buone lingue sono tornate. E anche questa sera avremo una puntata densa di contenuti e cose per noi interessanti.
Sì, buonasera a tutte e tutti. Ci scusiamo per questo piccolo ritardo che abbiamo fatto per problemi tecnici, ma cominciamo subito, quindi non perdiamo tempo. Parliamo subito di attualità, di cose ne sono successe tantissime in quest'ultimo periodo e abbiamo molti temi di cui parlare, su cui riflettere. Cominciamo subito però col farvi ascoltare un piccolo contributo audio che molti di voi avranno già sentito, che non riguarda strettamente questioni di genere, ma è una grande donna italiana a parlare e parla di un argomento che sentiamo molto. E preghiamo adesso la regia di farci sentire questa clip che arriva direttamente dal Senato.
Il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti. Io non posso e non voglio tacere. Il tentativo di forzare un sistema di democrazia parlamentare introducendo l'elezione diretta del capo del governo, che è tipica dei sistemi presidenziali, comporta, a mio avviso, due rischi opposti. Il primo è quello di produrre una...
Ok, possiamo adesso stoppiamo questo audio e abbiamo ascoltato le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che è una grandissima donna e ci schieriamo anche noi da un po' da questa parte. La proposta di legge, la riforma che viene proposta sul premierato è un rischio grande per quanto riguarda la democrazia e Liliana Segre lo spiega benissimo. Invitiamo gli ascoltatori a proseguire l'ascolto di questo audio che si trova facilmente in rete e invitiamo tutti a non abbassare la guardia su questo argomento fondamentale e importantissimo.
Assolutamente giusto, Vale, e come appunto detto, in queste due settimane che siamo stati assenti sono successe un sacco di fatti degni di nota. Ovviamente tutti non abbiamo tempo di dirveli, ne abbiamo scelti alcuni, tra cui ovviamente una data secondo noi molto importante, perché il referendum sul divorzio compie 50 anni, è l'anniversario, un anniversario importante di questo referendum che fu fatto, voluto da alcune forze politiche che volevano chiedere di abolire la legge 898 che disciplinava i casi di scioglimento del matrimonio. Ecco, questo è stato un referendum molto importante che cambiò la storia del nostro paese e degno di nota secondo noi è una bellissima intervista rilasciata da Luciana Castellina, che è una donna che è stata militante del PC e poi anche del Manifesto, una scrittrice, una giornalista di 95 anni, che ha rilasciato un'interessante intervista sulla Repubblica del 13 maggio, dove noi abbiamo scelto questa frase, ma in realtà è molto interessante, se volete l'approfondirete. In questa intervista lei dice che l'aborto fu più facile come conquista delle donne, perché le donne in fondo lo volevano. e invece lasciare il marito a quell'epoca era ancora un grandissimo tabù. E a me questa cosa ha impressionato, insomma, anche come ripasso della storia, perché comunque apparentemente poteva anche sembrare il contrario di questo.
Sì, infatti ricordiamo anche che quello fu un referendum abrogativo, fu la seconda volta in cui ci si espresse in favore del divorzio, e questo sta proprio a dimostrare quanto sia stata forte questa battaglia.
Sì, e dopodiché un'altra notizia degna di nota è stato Gino Cecchettin, il padre della ragazza uccisa l'anno scorso, che in un'intervista rilasciata al Salone del Libro, dove ha raccontato e annunciato che a ottobre nascerà una fondazione dedicata a Giulia, intitolata a lei, e lui dichiara che da sua figlia ha imparato a essere gentile e un po' meno maschio alfa. E nel frattempo, anzi forse per l'esattezza qualche giorno prima, un'altra notizia per noi degna di nota è stata l'arringa shock di un avvocato, un certo Valerio Vincenzo Donato, in cui praticamente lui era... stava difendendo in aula un uomo accusato di molestie aggravate, stalking nei confronti della ex, ha praticamente dichiarato che i femminicidi sono un falso allarme, che i delitti di un uomo non sono più gravi di quelli commessi da una donna, eccetera eccetera, e dopodiché ovviamente è scoppiata una fortissima polemica, e praticamente anche qui, se volete approfondire le frasi shock che ha detto, compreso il fatto che il fenomeno dei femminicidi è un fenomeno gonfiato dai media.
Ma non sono successe soltanto queste cose, ce n'è una che ha riecheggiato moltissimo sia per i contenuti che per gli effetti che ha creato, cioè il fine settimana scorso si sono riuniti gli stati generali della natalità. E in questo grande convegno in cui si è parlato, allora intanto l'argomento è natalità e non maternità, e da sottolineare un po' questa cosa, ma al di là di questo si è parlato molto della condizione femminile al giorno d'oggi, e si è creata anche molta polemica. E Michela, che oggi non è qua in studio con noi, ha approfondito questo argomento e ci ha lasciato una bella clip audio in cui spiega bene una sintesi dei lavori di questo convegno e degli effetti che poi appunto sono emersi anche passando per la contestazione dei giovani. Possiamo ascoltare il contributo di Michela.
Buonasera, belle buone lingue in studio, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il 9 e il 10 maggio si sono svolti a Roma gli Stati Generali della Natalità, un convegno annuale organizzato da associazioni di stampo cattolico che affronta il tema del calo demografico e analizza le problematiche socio-economiche che rendono difficile, in Italia, decidere di avere un figlio. L'evento ha fatto molto scalpore per le contestazioni che alcuni collettivi studenteschi hanno sollevato contro la ministra della famiglia Eugenia Roccella e per le proteste di piazza finite purtroppo a manganellate. Al di là del polverone mediatico, sollevato soprattutto dalle lagnanze della ministra che ha subito gridato alla censura, spalleggiata da compagni politici e intellettuali, e qui ci teniamo a fare un inciso. Cara ministra, non è censura, in quanto questa viene esercitata dall'alto verso il basso, da chi ha il potere per mettere a tacere chi non ce l'ha. Questo è democratico dissenso, al quale peraltro le consigliamo di abituarsi, considerando che le sue opinioni sull'aborto e sulle famiglie omogenitoriali, che lei è liberissima di esprimere e noi, e qui sì ci sta bene un purtroppo, siamo costretti ad ascoltare, non sono certo simpatiche. Dicevamo, al di là del polverone ci interessa capire meglio i contenuti di quanto è accaduto. Da un lato abbiamo gli Stati Generali, in cui si parla di diritti, quelli di chi un figlio lo vorrebbe, ma non può permetterselo. Perché in Italia la nascita di un figlio è una delle prime cause di povertà. In questo convegno si criticano le politiche del governo che non garantiscono alle persone, soprattutto alle più giovani e in particolare alle donne, ancora spesso costrette a scegliere tra lavoro e figli, la serenità di decidere liberamente della propria vita. Un discorso che ci sembra giusto e sacrosanto. Dall'altra abbiamo i ragazzi e le ragazze che protestano. Anche loro parlano di diritti. quello di veder riconosciute tutte le scelte, non solo quelle in linea con la politica del governo, quella, per intenderci, della promozione della famiglia tradizionale, della maternità che deve tornare cool, dei pro vita nei consultori e dell'obbligo di ascoltare il battito del feto prima di abortire. Le giovani e i giovani chiedono di essere visti e considerati nel presente, non come capitale umano ed economico per un futuro già comunque sovraffollato. È come se ci dicessero, invece che parlare dei non nati, concentriamoci su chi è già qui e vi sta chiedendo a gran voce di guardare in faccia il cambiamento che è già in corso e che vi ostinate a ignorare. Chiedono allo Stato di guardare in faccia il problema della violenza, del sessismo, del razzismo, dell'omofobia che affliggono la nostra società, attraverso politiche serie e strutturate di educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Chiedono che la scuola e la società si aprano all'inclusione di tutte le soggettività, non solo quelle conformi agli standard di normalità imposti dalla società eteropatriarcale. Chiedono che venga riconosciuto il valore di una realizzazione personale che non passi necessariamente per la famiglia e i figli, specialmente per le donne. Chiedono di vivere in uno stato amico, dove i diritti acquisiti in decenni di lotte siano, una volta per tutte, garantiti. E anche questo ci sembra un discorso giusto e sacrosanto, oltre che, aggiungerei, doveroso nel 2024. E ci sembra anche che questi due discorsi possano integrarsi, anziché contrapporsi, perché di fatto parlano della stessa cosa da due prospettive diverse. È terribile vedere le immagini di persone tanto giovani manganellate da bruti in divisa. È anche molto triste leggere i commenti della politica che definiscono queste ragazze e ragazzi uno spettacolo ignobile, la feccia della società, e li strumentalizzano per attaccare i movimenti femministi, quando invece proprio il fatto che questi contenuti arrivino da voci tanto giovani dovrebbe far riflettere chi ci governa e indurre a un ascolto attento. E con questo vi auguro quindi un buon ascolto, un ascolto attento di questa puntata che sarà senz'altro interessantissima. Ciao a tutte le belle buone lingue e a presto!
Ciao Michela, se ci ascolti o ci ascolterai, e grazie caldamente per questo contributo che ci hai mandato, davvero interessante. La Roccella ha colpito ancora, ricordiamo anche l'anno scorso, quando poi fra l'altro anche in una trasmissione mandammo l'audio della sua frase infelice, quando in un'intervista dichiarò che l'aborto purtroppo è un diritto delle donne. Veniamo noi adesso però a presentare la nostra carinissima ospite Laura Trappetti, che è attrice e regista e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Laura, tanto ben arrivata tra noi, siamo felicissimi di vederti, anche perché ci conosciamo bene da tanto tempo. Laura qua a Fabriano, nella nostra zona, cura laboratori teatrali, uh-huh, a cui io ho partecipato in passato, anche Valeria ha partecipato, insomma, quindi conosciamo bene il tipo di impegno che porta avanti Laura nell'ambito teatrale. Laura, sei indaffaratissima, vero, in questo periodo?
Decisamente. Non potevo esimermi dal venire qua perché, insomma, oltre che, insomma, essere lusingata dall'invito, chiaramente sto in mezzo a delle amiche, compresa insomma la nostra lettrice di poesie che arriverà dopo, e compresa Michela, a cui mando il mio saluto anche se non è qui presente. Sono molto indaffarata, sì, perché in questi giorni sto allestendo tre spettacoli che sono in sostanza il punto finale di tre laboratori. Diciamo che quello che è singolare è che colgono dei target molto precisi, anche un po' estremi, no? Nel senso che un laboratorio è un laboratorio di bambini, per cui dai 7 ai 12 anni, un altro laboratorio invece è di adulti, over adulti, perché è il laboratorio teatrale dell'Università Popolare di Fabriano, per cui abbiamo un cast molto maturo, ma molto molto brillante, e su questo poi spettacolo ci ritornerò. E poi c'è il 31 maggio l'esito del laboratorio scolastico del Liceo Artistico di Fabriano. Perché voglio ritornare un attimo a sottolineare questo spettacolo che faccio con un'unica popolare, perché questo va in scena sabato, questo, per cui siete tutti invitati, anche perché l'ingresso è gratuito, per cui più siamo meglio è. Perché proprio al Teatro San Giovanni Bosco, sì, alle 21. Mi piace collegarmi con il discorso che ci ha messo di fronte Michela, no? Questo discorso che è uno scontro generazionale, poi sostanzialmente è uno scontro di potere, perché poi fondamentalmente, insomma, tutto, se guardiamo bene, tutto quanto ruota sempre intorno al potere, no? Chi ce l'ha, chi ha il diritto invece di condividerlo con gli altri e chi non lo vuole lasciare, in sostanza, no? Però oggi questo conflitto è molto ben rappresentato dai giovani, e proprio di questo in realtà parleremo in maniera molto comica, insomma molto brillante, in questa commedia con l'Università Popolare, proprio di anche uno sfatare alcuni pregiudizi che il mondo adulto o delle persone più mature ha rispetto ai ragazzi, no? E mi piace perché questo argomento che io ho lanciato un po' così, no? Ma voi che ne pensate di questi qua che imbrattano, che protestano, che vanno in piazza, no? Chiesto a persone, insomma, molto âgées, diciamo che mi sono trovata all'inizio un po' di confusione, no? Poi invece andando dentro a sviluppare con storie, con improvvisazioni proprio questo tema, è scaturito invece un superamento di tanti pregiudizi che si hanno sui ragazzi, no? E anche di andando a scovare in mezzo ai ricordi di queste persone che in vari momenti della vita hanno vissuto anche loro da giovani le loro proteste, perché ogni generazione, no? Ci ha avuto le sue proteste, le sue rivendicazioni, perché essere giovani poi è come essere donne, diciamo, quando si ha a che fare col potere è sempre particolarmente difficile, no? Perché appunto c'è un potere che è sviluppato in una certa maniera e per cui le spinte democratiche fanno sempre fatica, però è bene che ci siano, ecco, è bene sempre che si cerchi di rimettere un po' in equilibrio le cose.
Grazie. Laura, riferendoci all'audio di Michele, a quello che è successo agli stati generali della natalità, le ragazze hanno delle rivendicazioni. Tra queste rivendicazioni c'è quella dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole di ogni grado.
Sì.
Secondo te è necessario questo tipo di educazione? Penso che, allora, intanto una domanda un po' retorica, perché sappiamo già che è necessario. Perché è necessario?
Allora, è necessario innanzitutto perché, contrariamente a quello che si pensa, i ragazzi, lo vedo perché io lavoro prevalentemente dentro le scuole di ogni ordine e grado, però quando intercetto la fascia d'età che va dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, mi rendo conto che veramente noi immaginiamo queste generazioni come molto scafate, no? Se mi passate il termine, no? Che sanno tutto, il sesso è facile, cioè, in realtà a forza di mandare avanti questo motivetto, diciamo, questo luogo comune, ci si è dimenticati che invece quando si viene al mondo di sessualità non sappiamo niente. E per cui e non è con gli strumenti che vengono messi oggi a disposizione dei ragazzi, che sono i social oppure internet oppure la pornografia via internet, che è accessibile a tutti, che una sessualità sana può essere in qualche maniera recepita. Nelle famiglie si dà un po' per scontato, no? Tanto sappiamo tutto, tanto ormai siamo, no, nel 2024 e si fa un po' fatica. La scuola è muta rispetto a questo, è come se fosse la Cappella Sistina con le mutande, e chiaramente si perde un'occasione, perché come per tutte le altre funzioni umane, dal mangiare, perché si fa educazione alla nutrizione a scuola? Quella si fa. Perché si fa educazione
fisica?
Perché si fa educazione ambientale? Si fanno un sacco di educazioni, poi sul sesso è come se fosse una parte avulsa dalla nostra vita normale, dalle nostre funzionalità normali di esseri umani. E questo provoca un sacco di problemi a ricaduta. Perché? Perché le pulsioni sessuali comunque arrivano. Perché le attrazioni, che siano attrazioni eterosessuali o omosessuali, eccetera, comunque esistono, e i ragazzi sono sempre più confusi. Se non c'è una esplicitazione delle cose, chiaramente io vago nell'ignoto, no? Nel segreto. E questo porta a, diciamo, vivere la sessualità in maniera banale, a volte in maniera pericolosa, a volte nel non saper riconoscere la differenza fra un sentimento veramente, diciamo, nutriente, no? per le persone, da un sentimento tossico. Non si capiscono bene i limiti fra possesso e relazione. E questo poi scatena a ricaduta tutta un'altra serie di cose di cui poi avete parlato benissimo fin dall'inizio, fino ad arrivare ai maltrattamenti, fino ad arrivare, insomma, alla violenza vera e propria.
Il 22 d'ottobre del 72, in curva il treno che pareva un balcone, quei balconi con la coperta per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli e scritte a mano: da Roma Ostiense 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono coi megafoni in mano, richiamano, andiamo via Cassino. Compagni, da qui a Reggio è tutto un campo minato, chi vuole si rimetta in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione, anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltata, Piverna è una notte d'inferno, i feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti, sdraiati sulle reti dei bagagli, per scrutare meglio la massicciata, si sono tutti addormentati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati, vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente, sopra le bombe non sentono più niente. Famiglia intera a tre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione, dal treno non è sceso nessuno. La vecchia, la figlia, le rifiniture, il marito, la verniciatura, la figlia della figlia, le tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano, che tutta una vita che stanno ad aspettare, per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo, con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione, e camminato sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo. Pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone, qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si spargono coi megafoni in mano, un piede sullo scalino e gridano, gridano quello che hanno in mente. Sono comizi la gente, sente ora passa la notte con la luce. La ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata col gregge sparpagliato. La Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano. E un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente. Domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccia Franca a sbarre. E alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire. Ma gli operai di Reggio sono andati in testa, il corteo si è mosso improvvisamente. È partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata. I cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato. Volavano sassi e provocazioni ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupiti. Metà meccanici di Torino e Milano urlavano in avanti tenendosi per mano. Le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare. Il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. E alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato. Quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato. Quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.
Hai capito? E questo è il tributo doveroso che abbiamo scelto di dare a Giovanna Marini, che è stata una grandissima cantautrice folk che ha fatto la storia della musica popolare italiana. Chi la conosce ha capito benissimo questo tipo di tributo e penso che avrà anche ascoltato i treni di Reggio Calabria con emozione. E non sarà l'unica canzone che ascolteremo in questa nostra puntata e insomma invitiamo anche chi non ha conosciuto questa grande autrice, Giovanna Marini appunto, ad ascoltarla, a cercare le sue canzoni. Andiamo avanti adesso con Laura. Laura, il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi è Palestre di sensibilità. Palestra in che senso? A cosa ci dobbiamo allenare?
Ci dobbiamo allenare la sensibilità, che poi secondo me ingiustamente o perlomeno in maniera così pressappochista si abbina sempre, no? La parola sensibilità alle donne, alla femminilità. In realtà la sensibilità è una, diciamo, abilità, una caratteristica animale e poi specificamente umana, e per cui riguarda tutti, riguarda gli uomini come le donne. E la sensibilità è una capacità di sentire, partendo dai sensi, partendo anche dai pensieri, cioè un modo di sentire le cose che non scinde più le persone in settori, no? Noi siamo abituati a vedere le persone un po' scisse, cioè da una parte il cervello, da una parte il cuore, da una parte il corpo, come se appunto non fossimo degli esseri integrali, integrati. E, le palestre di sensibilità, dal mio punto di vista, quando abbiamo pensato insieme questo titolo, sono quelle occasioni in cui appunto la persona può allenarsi prendendo in considerazione la totalità di se stesso. Chiaramente io faccio un mestiere, il mio mestiere è il teatro, lo faccio da tanti anni, qualcuno penserà anche troppi, non lo so, però comunque sia attraverso il teatro noi possiamo usufruire di una di queste palestre, perché appunto nel fare teatro c'è la possibilità di mettersi in gioco nella propria totalità. E riportandoci un po' al discorso che si faceva prima della necessità di un'educazione sessuale, ma anche sentimentale, affettiva, diciamo che anche i laboratori teatrali che facciamo da tanti anni, perché poi il teatro nelle scuole si fa da tantissimi, dagli anni 60-70, con tantissime difficoltà, perché c'è un riconoscimento professionale molto così labile, come in tutte le cose artistiche, no? Per cui diciamo che l'artista è quello che fa un mestiere, e poi quando dici che mestiere fai ti dicono sì, ok, però no, con che cosa mangi, con che cosa paghi le bollette, con questo, ecco. Però la gente normalmente non intende l'arte come un mestiere, in realtà lo è, così come lo è per quelli di noi come me che appunto utilizzano linguaggi artistici anche a scopi educativi. Ma l'educazione che viene portata avanti con il teatro, come altre discipline artistiche, è un'educazione che prende in esame la totalità della persona. Quello che io avverto che potrebbe essere un rischio, no? Ultimamente si parla molto dell'educazione affettiva, e specialmente da fare nelle scuole, un po' perché appunto c'è una rivendicazione da parte dei ragazzi, un po' perché ci stiamo rendendo conto che specialmente poi nella fase post-Covid sono più i ragazzi che hanno problemi, diciamo, psicologici che quelli che stanno bene, per cui chiaramente è diventata anche un po' un'emergenza sociale anche per il mondo adulto che ci si trova a sbattere con questi ragazzi, insomma. Però il rischio, come in tutte le cose, è che quando una questione diventa troppo burocratizzata oppure troppo assimilata a una materia, no? L'educazione affettiva, poi ci sia come un binario, no? Come il programma didattico. Il binario sarebbe: ti educo non tanto alle emozioni o ai sentimenti, quanto ti dico quali sono i sentimenti buoni e quelli cattivi, quelli che devi avere e quelli che non devi avere, quelli che se ce l'hai sei una persona problematica, se non ce l'hai invece è tutto a posto. Ecco, in realtà quello che il teatro offre come strumento e ha sempre offerto come strumento nell'educazione, così come altre arti, è la possibilità di intercettare qualunque emozione, qualunque sentimento, qualunque pulsione. Un po' di tempo fa una mia allieva di un laboratorio, poi di un laboratorio per adulti, per cui diciamo una persona che a sua volta era mamma, eccetera, no? Se ne uscì con una cosa molto bella che io ricordo sempre. Lei si chiama Antonella, e Antonella disse: io sono molto felice di questo laboratorio perché ho imparato a dare un nome alle cose. Ecco quello che noi possiamo fare attraverso, insomma, un insieme di strumenti, compresa l'arte, con i ragazzi, è quello di permettere loro di esprimersi in una situazione chiaramente protetta, che può essere anche quella della scuola, laica, che dovrebbe essere quella della scuola, e di dare un nome alle cose, senza una pretesa di giudizio, senza una pretesa di indirizzo, perché secondo me le cose che non sono nominate, un po' come quando si parla di linguaggio inclusivo, no? Quando non nomini qualcosa, quella cosa non esiste. E allora per nominarla bisogna tirarla fuori. Il teatro offre la possibilità di sperimentare tutta la gamma delle infinite possibilità umane, perché non esiste, diciamo, un aspetto emotivo, interiore, psicologico, fisico, che non sia stato indagato da qualche autore teatrale. Per cui noi possiamo, attraverso la finzione, la messa in scena, diciamo, attraverso un'espressione simbolica e in un ambiente protetto che è quello del laboratorio, portare, diciamo, in scena anche i nostri lati più oscuri, senza per questo, diciamo, sentirci giudicati, ma appunto portando avanti quello che è una grande possibilità, un'altra accezione del verbo errare, no? Errare non come sbagliare, ma errare andando in giro, come a cercare, vagare. No? Come vagare in una ricerca. E faccio un esempio, no? Noi possiamo, attraverso i grandi autori, che siano letterari e che poi possiamo mettere in scena, oppure direttamente tra grandi drammaturghi, noi possiamo indagare la malvagità più profonda di un Riccardo III di Shakespeare, che appunto ci mette di fronte alla malvagità in senso puro. Cioè, non c'è un motivo per cui Riccardo III fa quello che fa, se non questa voglia di scatenare una rabbia, di scatenare una violenza. Come possiamo andare a rileggere teatralmente L'Idiota di Dostoevskij, che proprio vuole mettere in scena l'uomo buono per eccellenza, no? Cioè, lui proprio, no? Vuole rappresentare la bontà. Come possiamo rappresentare l'orrore? Penso a Medea che uccide i figli. Come possiamo rappresentare qualsiasi pulsione, anche la più sordida, senza però diciamo esporci o metterci di fronte alla realtà in cui queste emozioni, se non nominate, se non metabolizzate, se non accolte, poi rischiano di esplodere fuori, di esplodere nella vita reale. E allora questo è, credo, la grande possibilità che il teatro o la musica o altri linguaggi artistici possono offrire alle nuove generazioni, ma anche a noi tutti, per andare a scoprirsi. Perché il discorso è... Non deve esistere a priori una classificazione dei sentimenti, ma deve esserci un riconoscimento dei sentimenti, delle nostre pulsioni, delle nostre emozioni, che sono fisiche, che sono mentali, che sono emotive, che sono sentimentali, e una volta riconosciute, scegliere. Nessuno può scegliere fra le cose che non sa. E è questo che noi dobbiamo porci come mondo adulto di fronte alle generazioni che vengono su, perché di mettere a disposizione la conoscenza delle cose, la conoscenza del non vagare nel nulla, ecco. Perché nel nulla, poi, siccome il vuoto non esiste in natura, poi si innestano altre cose, cioè entrano delle cose intrusive. E allora, di fronte ai desideri, alle attrazioni, alle questioni, capire che tu non sei soltanto corpo, oppure non sei soltanto anima, ma sei l'insieme di quella persona che è integralmente coinvolta, per esempio, all'interno delle relazioni. E chiaramente, se tu puoi sperimentare questo tipo di esperienza, puoi anche scegliere se quella relazione veramente ti fa del bene o ti fa del male a livello generale. Questo più o meno, insomma, è...
Ti andrebbe di presentare poi la canzone successiva?
Sì, che è una canzone che abbiamo chiesto noi di pensare, una canzone di Giovanna.
Allora, io ho pensato,
particolare.
Esatto, ho pensato a questa canzone di Giovanna Marini, perché poi fra l'altro l'ho usata in uno spettacolo di qualche anno fa, di cui non dico gli interpreti perché qualcuno è presente qui, però... che era uno spettacolo, diciamo, che prendeva a prestito le poesie di Franco Arminio per parlare di, così, di spopolamento, di emigrazione, di paesi e di un contesto che a me è molto caro, perché poi, insomma, fa parte anche delle mie scelte di vita, insomma, molto... a contatto con col basso, no? Mi piace molto stare a contatto con la natura, a contatto con la semplicità della vita, cosa essenziale. Questa canzone si chiama Amara Terra Mia e non è, diciamo, direttamente del repertorio della Marini, insomma l'ha cantata Modugno, l'hanno cantata in tanti. E mi piace perché rispecchia anche un po' il mio personale sentimento in questo momento storico rispetto al mio vivere qui, vivere in Italia. Un qualcosa che io non chiamo nazione, non la chiamerò mai nazione, ma che è la mia terra. È la mia terra e che, come tutte le cose che amiamo, a volte ci fa bene, a volte ci mette addosso molta amarezza, specialmente quando la vediamo maltrattata.
Bello. Vai.
Arriva veramente troppo poco per una che ha studiato tanto, eccetera, e poi partorisce solo queste cosette qua, meglio dire che sono popolari, così pensavo. Anche per non scoraggiare la famiglia, insomma, che aveva tante attese. Allora, una è questa e ve la canto. Nebbia la valle, nebbia la campagna, nella campagna non ci sta nessuno, addio, addio amore, caschi e
che mi viene in mente dopo le chiacchierate che abbiamo fatto per preparare questa puntata. Tu lavori con tante persone, con tanta gente, e ognuno porta avanti un lavoro di introspezione, appunto, in questi laboratori. Noti che ci siano differenze, abbiamo già parlato, tra vecchi e giovani, ma tra uomini e donne ci sono delle reazioni e delle motivazioni o escono fuori anche delle cose diverse?
Allora, io posso fare affidamento su un dato empirico mio, personale, poi se questo può diventare un discorso generale non lo so. E allora, diciamo che io ho questa statistica, no? Che io faccio laboratori dai bambini delle elementari fino ai novantenni, ecco, questo è il range umano che io incontro, passando per le scuole e tutto il resto. E diciamo che per quello che riguarda l'età infantile fino più o meno alle scuole medie, dalle scuole medie c'è un cambiamento. Io ho delle classi, diciamo, dei laboratori, quando chiaramente non è coinvolta la classe, diciamo, già definita, in cui maschi e femmine sono definite dall'istituzione, non da me, ma quando c'è una iscrizione spontanea, no, nei laboratori fuori dalle scuole, allora lì diciamo che la presenza femminile e maschile è abbastanza, diciamo, alla pari, se non anzi addirittura c'è una prevalenza di iscritti maschi. E dalle medie in poi questa quasi scompaiono, no? Ma non perché i ragazzini maschi non facciano teatro, perché poi lo fanno, insomma, meno che le femmine, però lo fanno, è che da quell'età in poi inizia una difficoltà, secondo me, questa è l'interpretazione che ho dato io, poi forse sbaglio, una difficoltà da parte del genere maschile a farsi guidare da una donna. Io trovo molto più complicato la relazione con gli allievi maschi, più sono adulti e peggio è, nel senso che forse perché per un bambino è abbastanza normale avere come riferimento, diciamo, una figura femminile che possa essere la maestra o può essere la mamma o la nonna, mentre, diciamo, farsi guidare da parte di un adolescente e adulto maschio da una regista femmina diventa estremamente complicato, perché credo che poi alla fine ci sia una questione di banale di gestione del potere, per cui li trovo meno flessibili, li trovo, cioè nella relazione con le allieve, attrici, donne, io mi trovo molto bene. Fra l'altro io sono una persona che non molto competitiva con le altre donne, non lo sono mai stata, neanche da ragazza, quando, insomma, ci si litiga il fidanzato, no? Perché io sono cresciuta con una sorella di poco più grande di me, sono abituata a questa profonda amicizia che ci lega, cioè la mia più grande amica, per cui ho sempre visto la femminilità con grande complicità, io mi sono sempre sentita molto complice delle altre donne. Resto anche male quando si innescano delle rivalità o delle competizioni a questo riguardo. E per cui nei gruppi vedo che, insomma, con le donne riesco a fare a socializzare molto, a entrare molto, anzi lavoro molto bene con le donne, perché c'è sicuramente anche una più marcata disponibilità ad aprirsi, ma questo non dipende tanto dal carattere maschio o femmina. Io non trovo che nella biologia ci siano così tante differenze, però ci sono delle grossissime differenze culturali. Ai maschi non viene insegnato a mettersi troppo in discussione, ad aprirsi sentimentalmente. Forse le nuove generazioni molto molto meglio, i ragazzi di oggi, anche delle scuole superiori, li vedo molto più sciolti da questo punto di vista, cioè più sensibili, più disposti a, diciamo, a esternare i propri sentimenti. Ma con gli adulti è complicato. È complicato perché finché va tutto bene, no? Mettiamo che tu c'hai l'allievo bravo, bravo e intelligente, sensibile, capace, cioè tutto facile, no? Gli dici bravo, bravo. Quando invece tu vai a correggere, come giustamente un insegnante deve fare, non è che lo faccio per cattiveria, insomma, no? O ti insegno oppure ti guido in una regia, devi in qualche maniera seguire, no? Quello, devi fidarti di me, di quello che ti faccio fare. Allora lì trovo delle chiusure a volte veramente terribili, perché è come se trovassi di fronte quello che mi guarda e mi dice: ma adesso questa che, cioè questa che si è messa in mente, no? Di dire a me, uomo, come io devo fare, devo agire, eccetera. Quando poi dall'altra parte, non so, c'era, a volte escono queste specie di meme, no? Uomini che insegnano qualcosa alle donne, no? Che insegnano cose alle donne, che spiegano le cose alle donne. Cioè è molto, in qualsiasi ambiente, a me è capitato per esempio anche con colleghi più giovani, dopo 30 anni di teatro, bene o male che lo abbia fatto, però c'ho una mia esperienza. Poi incontri dei colleghi giovani maschi che dopo un po', parlando, scambiandosi idee, a un certo punto devono dirti, devono insegnarti qualcosa. Cioè, no, aspetta, adesso te lo spiego io com'è. Ecco, c'è questo atteggiamento. È un atteggiamento che probabilmente avviene un po' in tutti i settori, però chiaramente quando vai a interagire con l'interiorità delle persone, con i sentimenti, quando cioè, imparare a fare l'attore o fare l'attore vuol dire mettersi in discussione profondamente. È un lavoro che ti obbliga a buttare le budella sul palcoscenico. È sangue, è sudore, cioè io lo intendo così. Se tu sei reticente da questo punto di vista, è chiaro che diventa molto difficile insegnarti qualcosa, o che tu anche semplicemente facendoti portare per mano impari anche da solo qualcosa. Non è che dico che io ti do, ti trasmetto la scienza, io dico ti porto dentro a un percorso, e in quel percorso tu impari anche da solo, te stesso, le tue possibilità. Ma se tu non ti spingi un po' sul limite, è chiaro che chi vuole restare in una zona di comfort, e anche una zona di comfort che è il potere maschile, fa fatica. E io a mia volta faccio fatica, nel senso, non tutti, per fortuna, nel senso che poi l'arte poi diciamo che anche un settore privilegiato, perché già chi propende per l'arte ha già una sensibilità un pochino più spiccata, però di chiusure così io ne incontro spesso, come diciamo c'è proprio una statistica, cioè ai miei corsi si iscrivono le donne, tante, ecco, gli uomini meno, molto meno, ecco.
Siamo giunte alla poesia che gentilmente la nostra pescatrice di perle ha cercato, e di un autore sconosciuto, e è con noi Cinzia che ce la legge.
Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve sarò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, Solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cadi. La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi nella vita. Mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza quando anche qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tua amica.
Grazie, grazie Cinzia,
bravissima.
Bravissima. E siamo arrivati in conclusione della puntata e tra un po' c'è Eva con la sua trasmissione con Radio Herz e ci sta aspettando fuori e quindi direi che ringraziamo Laura per
grazie
questa presenza insieme a noi.
E sì, ci avviamo verso i ringraziamenti e i saluti, ringraziamo Cinzia, ringraziamo Michela anche se non è presente che ci ha dato il suo ottimo contributo, ringraziamo il fonico che è qua con noi e che intanto manderà la canzone sulle che abbiamo scelto l'ultima.
E ringraziamo Anaita per la locandina, per
esatto,
la grafica.
Esatto, Anaita per la grafica e noi come sempre ci vediamo tra due giovedì, il 30 maggio, è una puntata altrettanto interessante dove si parlerà di mascolinità tossica e tante altre cose.
Ai, 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 ai.
Siamo una puntata importante.
Io non ci sarò.
Ecco. No, tu ci sarai e arriverai anche puntuale.
Esattamente, esattamente.
Intanto vi lasciamo grazie con ancora la terza canzone che abbiamo scelto di Giovanna Marini con un titolo meraviglioso che è Ama chi ti ama.
Sempre, ricordatevelo ragazze.
E grazie ancora Laura.
E ci risentiamo tra due settimane. Ciao a tutte e tutti.
Ciao, 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 grazie ciao, a tutti. Ciao, ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao.
Dalla snia viscosa di Colleferro, snia viscosa, ogni giorno noi rischiamo di non far ritorno. C'è il rimborso per la salute, ma la vita chi ce la ridà? A Conversano il parroco 1971 ha fatto una predica e si è schierato a favore del divorzio. Il vescovo l'ha sospeso e allora le donne hanno occupato la chiesa e il vescovo va con la macchina e l'autista per convincerle e le donne belle matrone pugliesi si mettono sulla porta del paese, aspettano il vescovo arriva. Loro circondano la macchina e scompaiono tutti e tre, il vescovo, la macchina e l'autista. E una voce arriva al Vaticano, o ci ridai il nostro parroco o non ritorna più il tuo vescovo. E il parroco torna subito. Noi diciamo a Conversano, muore il polpo nella sua stessa acqua, ora a dire ve lo mandiamo, state attenti, finisce così.
Siamo italiani solo per pagare le tasse, se voi dite lotta di classe siamo pronti ad andare più in là.
In gallura siamo soli, abbandonati da Dio e dal governo, prima che siamo all'inferno il governo la pagherà.
Faenza!
cittadini operai, no, non lo sapremo mai quanti soldi ci han rubato i ministri dei vicere.
Forse il muro di Berlino ce lo siamo dimenticato, Austria dove e Palestina, quale oggi della dura realtà.
Radio Fab, Fabriano, Alternative Broadcasting.